Beato Franz Jägerstätter, 1907-1943. Franz Huber nacque a Sankt Radegund, paesino dell'Alta Austria a 30 km da Linz, figlio illegittimo di una povera domestica. L'infanzia trascorse tra stenti e umiliazioni, ma la forza e l'amorevolezza della nonna alla quale fu affidato impedirono che il bambino si guastasse. Poi, durante la Prima Guerra Mondiale, il papà morì e la mamma sposò il piccolo possidente Jägerstätter. Franz, che aveva allora 10 anni, fu adottato, prese il cognome del patrigno e si trasferì nel Somaso per aiutare nei lavori agricoli. Fortunatamente vi trovò anche una piccola biblioteca di libri storici e religiosi che era appartenuta al nonno. Appassionato lettore, il ragazzo poté così compensare, almeno in parte, la carenza di cultura e di studi che si erano fermati alla scuola elementare. La giovinezza fu piuttosto turbolenta. Bello e forte, Franz era un naturale capobanda quando i ragazzi del paese organizzavano risse e incursioni punitive nei villaggi vicini. Era un abile cacciatore e un provetto ballerino ricercato nelle feste paesane. Fu il primo giovanotto a comparire in paese con una motocicletta che gli attirò ancor più l'ammirazione dei coetanei e delle fanciulle. Le avventure amorose non gli mancarono e a 17 anni mise incinta Teresa Auer, domestica di una fattoria vicina, senza tuttavia poterla sposare per l'ostilità dei genitori di lei. «Ci siamo lasciati in pace, mi ha chiesto perdono», racconterà la ragazza, ed anche in seguito Franz non farà mai mancare alla donna il suo aiuto economico, riservando sempre alla bambina cure e attenzioni affettuose nei limiti che gli saranno concessi. Costretto ad allontanarsi dal paese, forse proprio a causa dell'infelice avventura amorosa, Franz lavorò per 3 anni in una miniera di ferro della Stiria. Passò un periodo di tiepidezza ed indifferenza religiosa, ma poi l'amore alla lettura dei buoni libri ebbe il sopravvento. Più tardi esorterà il figlioccio ad amare la lettura, preferendo le vite dei santi e dei testimoni della fede, con questo giudizio severo, sorprendente se si pensa che viene da un operaio quasi privo di istruzione scolastica. Un uomo che non legge niente non potrà reggersi in piedi e sarà una marionetta nelle mani degli altri. Quando tornò in paese, riprese con entusiasmo la pratica religiosa, cominciò a frequentare volentieri la chiesa del paese, tanto che il parroco gli offrì l'ufficio di sacrestano, che anzi adempì volentieri e con grande dignità. La sua passione per i libri si accompagnava ad una naturale predisposizione a ragionare sugli avvenimenti, ad interrogarsi sul senso della vita, e ciò gli permise di arrivare al matrimonio con una preparazione particolarmente intensa. Sposò Franziska Schwaninger, da lui chiamata col dolce vezzeggiativo Fani, che aveva conosciuta ad un ballo nel vicino paese di Hofburg. La ragazza era di solida formazione cristiana e si rivelò lui una vera fortuna, anche dal punto di vista spirituale. Non avrei mai potuto immaginare che essere sposati fosse una cosa così bella, le diceva spesso Franz. L'intensità vocazionale con cui i due giovani accolsero il sacramento del matrimonio traspare da una scelta inusuale. Si sposarono in solitudine il 9 aprile 1936, giovedì santo, alle 6:30 del mattino, rinunciando alla tradizionale festa che in quei tempi avrebbe dovuto coinvolgere l'intero paese. Partirono invece subito in pellegrinaggio per Roma, per poter partecipare all'udienza del Papa nel giorno di Pasqua, e lì fecero il proposito di tornare nella Santa in quella stessa data ogni 10 anni, per rinnovarvi le promesse matrimoniali. «Ci siamo aiutati nella fede», dirà in seguito Franziska con tutta semplicità, ed è certo che dal giorno del matrimonio in poi Franz si mostrerà sempre persuaso d'aver incontrato la felicità, al punto da non poterne più dubitare nemmeno nei momenti più tragici. Tale felicità ebbe presto anche il volto di 3 splendide bambine. Ma i tempi erano brutti. Nel 1933 Hitler aveva conquistato il potere in Germania e nel 1938 si impadronì dell'Austria, facendo ratificare quella forzata annessione con un referendum popolare così duramente orchestrato che l'approvazione risultò unanime. La Chiesa austriaca, nonostante gli avvenimenti e l'opposizione decisa di alcuni vescovi e di alcuni parroci, finì per assumere toni concilianti. Certo, il regime nazionalsocialista era allora agli inizi e non evocava ancora gli orrori che oggi gli associamo subito quasi istintivamente. Probabilmente alcuni vescovi speravano di riuscire in seguito a correggerne le distorsioni ideologiche, altri vollero dar credito alle assicurazioni ufficiali rilasciate dal Führer, il quale diceva che avrebbe preteso soltanto che fosse dato a Dio quel che è di Dio e a Cesare quel che è di Cesare, e altri si lasciarono ammaliare dalla consapevolezza che nei nostri giorni, dicevano, trova compimento il millenario anelito del nostro popolo verso l'unificazione di un grande regno tedesco, come si esprimevano purtroppo in un documento ufficiale. Franz diceva che tedeschi e austriaci, compresi molti vescovi, s'erano lasciati vincere dalla megalomania e avevano ceduto a false speranze trascurando ciò che alcuni avevano già intuito. Cristianesimo e nazionalsocialismo, sono sue parole, erano totalmente incompatibili. In paese egli fu l'unico a votare contro l'annessione, rifiutando ogni collaborazione finanziaria al nuovo regime, ma coerentemente non chiese gli assegni familiari cui avrebbe avuto diritto e in occasione di una straordinaria grandinata rifiutò le sovvenzioni stanziate dal governo per gli agricoltori danneggiati. Aveva fatto un sogno premonitore che gli aveva aperto gli occhi e che trascrisse così nel suo diario. Era quasi mezzanotte. Mi trovavo nel letto senza dormire, benché fossi malato e dovessi già essermi addormentato da un po'. Ad un tratto mi venne mostrato un treno che girava attorno ad una montagna e oltre agli adulti c'erano anche un gran numero di ragazzi che accorrevano per sé sul treno e non si riusciva quasi a fermarli. Poi improvvisamente una voce mi disse: «Questo treno conduce all'inferno». Ed oggi mi sembra che quel quadro non presenti altro che il nazionalsocialismo che a quel tempo irrompeva violentemente o si introduceva di soppiatto con tutte le sue articolate strutture. Credo che inviandomi quel sogno o la visione, Dio mi abbia mostrato chiaramente che dovevo scegliere tra il nazionalsocialismo e la mia religione cattolica e si sia appellato alla mia coscienza. Franz sentiva dunque la responsabilità di gridare per avvertire soprattutto i giovani e i ragazzi che scorrevano a prendere quel maledetto treno. Iniziò così la sorprendente vicenda di questo contadino austriaco, poco istruito ma profondamente colto, che trasse dalla sua mente e dal suo cuore, illuminati dalla fede, una straordinaria capacità di analisi storica e sociale, di acuti ed esigenti giudizi morali e di decisioni inflessibili. Ecco alcune riflessioni che scrisse nel 1941-42. Da noi il nazionalsocialismo è forse caduto dal cielo? Chi non ha dormito nell'ultimo decennio sa benissimo perché siamo arrivati a tanto. Credo che nella primavera del 1938, in occasione del plebiscito, le cose non siano andate diversamente da come andarono quel giovedì santo di oltre 1900 anni fa, quando fu data al popolo ebraico la scelta tra il salvatore innocente e il delinquente Barabba. Anche allora i farisei distribuirono denaro al popolo per gridare forte, confondere e spaventare coloro che stavano dalla parte di Cristo. Si riferiva a ciò che tutti sapevano, ma non osavano dire. Al tempo del plebiscito tutti i possibili oppositori erano stati anticipatamente calunniati e diffamati, trattati da traditori o da pazzi. Scriveva ancora: «La Chiesa cattolica si è lasciata fare prigioniera e da allora giace in catene, fin quando non ritratterà con un forte no, quel sì del plebiscito che fu dato da molti cattolici per esitazione e per paura. Questa decisione però significa essere disponibili in ogni momento per Cristo e per la sua fede, anche se bisogna mettere a rischio la vita. Cristo vuole da noi una professione di fede aperta, come Hitler la vuole dai suoi. Forse che si può servire due padroni nello stesso tempo? Insomma, Franz Jägerstätter pensava che i cristiani dovessero togliersi subito dalla comunità nazionalsocialista, rifiutando ogni aiuto al regime e difendendo in ogni modo la gioventù dalla educazione forzata che il regime impartiva perfino ai bambini. E a chi gli ribatteva che ormai si era in guerra ed era necessario difendere la patria combattendo e morendo per la vittoria, rispondeva: come potevano essere così ciechi tutti da confondere la patria con il partito? Era quello l'inganno mostruoso, che il partito nazista prima si era identificato a forza con la patria ed ora esigeva la fedeltà dovuta alla patria. E cosa ancora più terribile, come aveva preteso di sostituire la patria, ora pretendeva di sostituire la Chiesa e lo stesso cristianesimo. Franz aveva visto con orrore i manifesti di propaganda che gridavano la pretesa totalitaria e anticristiana del regime perfino dai muri, dove campeggiava la scritta: la tua offerta per l'opera di aiuto invernale ai soldati sia la tua professione di fede al Führer. Ed aveva capito quello che più tardi un gerarca nazista spiegherà al conte von Moltke, un altro cattolico condannato: noi nazisti siamo uguali a voi cristiani soltanto in un punto, pretendiamo l'uomo totale. Per conto suo, Franz aveva già intuito quello che le direttive segrete del partito dicevano con forza inesorabile: bisogna eliminare totalmente ogni possibilità di influenza da parte della Chiesa. Intanto, egli era venuto anche a conoscenza degli orrori che il nazismo cercava inutilmente di nascondere. Vicino a Linz era stato costruito il lager di Mauthausen, che avrebbe dovuto essere il più duro e il più efficiente per fare onore al Führer, dato che quella era la sua terra natale. Chi non voleva chiudere gli occhi poteva vedere le tradotte che portavano i condannati al campo di concentramento. Inoltre c'era nella zona anche il famigerato castello di Hartheim, dove veniva sperimentata la prima camera gas per la soluzione finale applicata ai malati di mente e agli handicappati. Si sa che fine hanno fatto quei poveretti, disse Franz a un amico passando davanti al gran manicomio ormai totalmente deserto. E nei suoi scritti egli parla già di sterminio nel 1941. Oggi, dopo due anni di atroce sterminio dell'umanità, i nazisti hanno come unico scopo quello di far riconoscere ogni violenza come permessa o come accettabile. E quando gli altri tripudiavano per i successi bellici, egli si sentiva stringere il cuore. Con ogni nuova vittoria della Germania, la colpa di noi tedeschi diventa ancora più grande. Per fortuna anche i responsabili delle chiese avevano finalmente aperto gli occhi e in una lettera pastorale dei vescovi austriaci e tedeschi pubblicata nel 1941 si leggeva: ci sono doveri di scienza dai quali nessuno può liberarci e che noi dobbiamo compiere anche a costo della vita. Mai, in nessun caso l'uomo può offendere Dio. Mai, mai. Ma ne uscì deciso di fare la chiamata alle armi. Intanto cercava in ogni modo di informarsi per avere un giudizio morale sicuro circa la legittimità di prendere parte alla guerra scatenata dai nazisti, diceva, contro quasi tutti i popoli e le nazioni della terra. Disse allora a un amico che Hitler voleva disporre a piacimento della vita di coloro che opprimeva e si comportava come un contadino che vanga la terra e che quando trova un vermiciattolo con un colpo di vanga lo taglia in due, così senza motivo. Si recò perfino dal vescovo a chiedere consiglio, ma ricevette da tutti soltanto giudizi prudenziali che vagavano dalla necessità di difendere il proprio paese all'obbligo di fare il proprio dovere alla distinzione tra coscienza privata e impegno pubblico, al dovere di obbedire ai legittimi governanti, lasciando alla loro responsabilità, alla loro coscienza, la responsabilità di eventuali crimini ed errori, che prete, non conoscendolo, non si fidava ad esprimersi chiaramente per paura di trovarsi davanti a un agente provocatore addestrato dai nazisti, qualcun altro gli spiegò sbrigativamente che finire in prigione o peggio non sarebbe stato di giovamento per nessuno. Uno lo turbò dicendogli che la sua scelta di rifiutare la chiamata alle armi equivaleva a un suicidio. Ma Jägerstätter non indietreggiava e traeva dalla Bibbia le ragioni che sostenevano quella sua incrollabile decisione, meravigliando perfino i preti. Il parroco confesserà più tardi: dovevo dargli ragione, ma volevo anche salvargli la vita. Franz soffriva che le dichiarazioni ufficiali della Chiesa, pur condannando mai il regime nazionalsocialista, non si spingessero fino a rifiutare più decisamente quella guerra ingiusta e feroce, ma nei suoi scritti c'era sempre un profondo rispetto per i vescovi e i preti con cui allora venne a contatto, ed era esplicita quando ne parlava la sua attenzione a che le loro parole o le loro scelte non venissero in seguito mal giudicate. Lo istigava in senso contrario e rispondeva: noi non possiamo giudicare, forse a loro non è stata concessa la grazia. Insisteva: preghiamo tutto per loro e supplichiamo Dio che alleggerisca il grave compito che li attende. Se consideriamo con serietà il momento attuale, dobbiamo riconoscere che per noi cristiani tedeschi la situazione è più disperata e più confusa di quella dei cristiani dei primi secoli durante le persecuzioni più sanguinose. Le persone più legate a lui insistevano nel ricordargli che il suo dovere primario era quello di pensare alla moglie e alle tre bambine piccole. Soltanto la moglie lo capì davvero. Dapprima spaventata perché lei qualche tentativo di dissuaderlo, poi l'amore prevalse. All'inizio, racconta Franziska, l'ho pregato tanto di non mettere a repentaglio la sua vita, ma poi, quando tutti litigavano con lui e inveivano contro di lui e vennero anche i parenti, non lo feci più. Perché tu vuoi tanto bene a qualcuno e quello non ha più nessuno assolutamente che lo capisce. Se non fossi stata dalla sua parte, non avrebbe avuto proprio nessuno. Aveva capito che se anche lei veniva meno, Franz sarebbe rimasto assolutamente solo. E questo le era più insopportabile della paura di perderlo. Così la storia di quella sofferta ribellione divenne anche una stupenda storia. Quando giunse la chiamata alle armi nel febbraio 1943, Franz scrisse al proprio parroco, col quale aveva avuto qualche discussione: devo comunicare che ben presto perderete un altro dei vostri parrocchiani. Oggi ho ricevuto la cartolina precetto, ma poiché nulla potrebbe garantire la mia anima contro i pericoli che le farebbe correre la gente, io persisto nella mia decisione che già conoscete. Il Cristo ha rimproverato a Pietro di averlo rinnegato per paura e per rispetto umano, indossando uniforme. Quante volte dovrei anch'io rinnegare Cristo? Partì dal paesino con la consapevolezza di intraprendere una via crucis. Oggi mi avvio su un cammino difficile, disse. Aveva deciso di farsi arrestare all'arrivo in caserma per risparmiare alle figlie la vista della polizia che veniva a strapparlo di casa. Le bambine erano piccolissime. Rosl aveva 6 anni, Marid ne aveva 5 e Loisi ne aveva soltanto 2. Alla stazione si aggrappò alla moglie e sembrò quasi non avere la forza di staccarsi da lei. Li dovettero separare a forza perché non perdesse il treno. La prima lettera che scrive dalla caserma, mentre aspetta di essere interrogato, è un grido d'amore già intriso di responsabilità. Carissima moglie, ti ringrazio ancora di cuore per tutto il tuo amore, la tua fedeltà e i sacrifici che hai sopportato per me e per tutti i sacrifici che dovrai ancora affrontare a casa mia. La difficoltà più grande sarà che non dovrai essere in collera con nessuno di quelli che adesso ti offendono, perché l'amore lo esige. Cerca sempre di più la perfezione e tutto ti sarà più facile. Abbraccia ancora una volta per me le bambine e racconta loro spesso di Gesù Bambino e del cielo. è subito arrestato e trasferito al carcere militare di Linz. La settimana successiva comunica alla moglie l'idea di dichiararsi disponibile solo per il servizio sanitario, perché lì puoi fare il bene e praticare la carità, anche se prevede che gliela faranno comunque pagare. Poi, cercando di farla sorridere, si informa: cosa fanno le piccoline? Potresti spedirmele qualche volta per posta per passare un po' di tempo? Ma le autorità militari esigono una resa incondizionata e il processo si profila inevitabile. Il 12 marzo risponde commosso alla notizia che la più grande offre piccoli sacrifici a Gesù per la sua salvezza. Come potrei sentirmi abbandonato mentre tutti voi pregate per me? Sarà presto tempo di semina. Vorrei essere con voi. Il tempo deve essere splendido. Il 19 marzo chiede alla moglie di mandargli alcune stelle alpine perché le ha promesse ad un giovane francese, compagno di prigionia, per inviarle alla fidanzata, e giunge finalmente la primavera. L'immaginazione del contadino prigioniero corre ai campi che si risvegliano. Mi potessi prendere una licenza per poter venire a pulire la fontana. Avete già portato a casa lo strame? Se il tempo si mantiene così, potete già cominciare a dare il foraggio alle bestie. Ieri abbiamo visto nel nostro cortile che sono fioriti gli albicocchi. Saranno buoni i frutti per le nostre bimbe. E delle sue giornate troppo vuote, dice, finché si può pregare, e qui si ha tutto per farlo, è possibile dare un senso alla vita. Tuttavia il cuore sanguina, perché Franziska gli ha scritto che la piccolina di 2 anni alla sera non vuole chiudere la porta di casa per paura che il papà, tornando, non possa entrare. Risponde dolcemente: quali che siano le prove che ci riserva l'avvenire, tutto finirà bene per chi persevera nell'amore del Signore. Il 4 aprile cerca di confortare la moglie perché le previsioni si fanno sempre più oscure. Che cosa sarà di noi se la situazione dovesse peggiorare? Tu sai, mia cara moglie, che io non sono preoccupato di rendermi bella e facile questa vita, e finché la grazia di Dio non mi abbandona e io non perdo la fede, non può accadermi nulla di male. Se anche il cuore talvolta è triste, noi sappiamo che la nostra tristezza si trasformerà in gioia. È un po' immalinconito perché le bambine gli hanno inviato dei fiori in lettera e lui non li ha trovati, ma non dice loro che la posta è soggetta a censura e certi controllori sono più stupidi che crudeli. Dice soltanto: purtroppo non ho trovato i vostri fiori, che la mamma nella busta, ma ricordatevi che dovete offrire i vostri fiori al Padre dei Cieli. Il 9 aprile ricorre il 7° anniversario del matrimonio e Franz può finalmente ringraziare la moglie che intanto gli ha inviato 3 lettere. Nonostante il molto lavoro che hai, tu cerchi sempre di dare a tuo marito quella gioia che forse non merito. Mi interessa ogni parola che scrivi, cara moglie. Oggi sono 7 anni che ci siamo promessi amore e fedeltà davanti a Dio e alla Chiesa. Se guardo indietro e penso a tutte le grazie che abbiamo avuto in questi 7 anni, mi pare che sia accaduto qualcosa di miracoloso. Se mi dicessero che Dio non esiste o che Dio non ci ama e che io lo credessi, non saprei chi possa avermi mandato questa felicità. Che cosa conta per me essere chiuso dietro le sbarre di una prigione quando sono sicuro che posso contare sempre sul tuo amore e sulla tua fedeltà? Oggi è un nuovo marito che ti invia tutto il suo affetto. Si dice che ogni 7 anni il corpo si rinnova completamente. Eccoti quindi un marito tutto nuovo. Quando cominciano le cerimonie della Settimana Santa, freme di gioia, immaginando le bambine festanti in chiesa con il loro ramo di ulivo, e alla moglie scrive: proprio questa settimana ci deve dare coraggio e forza. Cosa sono i nostri piccoli dolori rispetto a ciò che ha sofferto Cristo? Se fosse volere di Dio che in questo mondo non possiamo più festeggiare una Pasqua insieme nel calore della famiglia, aspettiamo quando sorgerà l'eterna mattina di Pasqua, alla quale nessuno della nostra famiglia dovrà mancare. Poi si rivolge alle bimbe: com'è da voi con gli alberi di frutta? Ci sono già dei fiori? Adesso vi rallegrerete di nuovo per il caldo e perché potete raccogliere i frutti. I giorni passano lenti e apparentemente vuoti, senza che il prigioniero sappia nulla della sorte che lo attende, ma ciò non impedisce a Franz di vivere con profonda gioia la festa della resurrezione di Cristo, felice di aver potuto eccezionalmente confessarsi e ricevere l'Eucaristia. La cosa importante è che nessun giorno passi invano, cioè che non sia inutile per l'eternità. A maggio Franz sogna la particolare bellezza dei campi e scrive: «La natura non si lascia toccare per niente da tutta questa miseria che ha colpito l'umanità. Sembra che quest'anno sia più verde e fiorisca più degli anni passati». Ed ecco che all'improvviso, senza aver tempo nemmeno di salutare i compagni di prigionia, viene trasferito nel carcere militare di Bernatel, dove in quei giorni è prigioniero anche Dietrich Bonhoeffer, per essere giudicato dal Tribunale Supremo del Reich. Durante il viaggio, al primo interrogatorio, gli viene confermato brutalmente quello che Franz ha capito fin dall'inizio. «Questa mattina un tale, figlio di un generale, mi ha detto che nelle alte sfere si dice: ora bisogna combattere contro i nemici esterni, poi combatteremo contro i nemici interni, cioè contro la Chiesa. Anche se sono ancora lontano da te, non devi rattristarti a causa mia, perché tu sai chi mi protegge», scrive alla moglie il 7 maggio, avvertendolo che ormai la corrispondenza gli sarà permessa soltanto una volta al mese. Nella lettera di giugno si preoccupa perché la figlia naturale avuta prima del matrimonio possa continuare a ricevere il solito aiuto economico che, d'accordo con la moglie, le ha sempre destinato, e si congratula con le sue bambine perché è finalmente arrivato il tempo in cui potete raccogliere fragole, ribes e andare in cerca di ciliegie, e quasi si vede davanti agli occhi la piccola Loisi, che quest'anno sarà abbastanza alta per afferrare i rami. Il 6 luglio 1943 ha finalmente luogo il processo. La maniacale esattezza teutonica dei giudici ci permette oggi di avere un lungo verbale dove le motivazioni cristiane della condanna a morte sono accuratamente e ripetutamente precisate. Ecco il verbale. Durante l'interrogatorio, l'imputato ha dichiarato che se avesse combattuto per lo Stato nazionalsocialista avrebbe agito contro la sua coscienza religiosa. Nel processo principale ripeté la sua dichiarazione e aggiunse che nel corso dell'ultimo anno era giunta la convinzione che, come cattolico credente, non poteva prestare servizio militare perché non gli era possibile essere contemporaneamente nazionalsocialista e cattolico. Se egli aveva risposto alla prima chiamata alle armi, lo aveva fatto perché allora credeva fosse peccato non obbedire agli ordini dello Stato, ma ora Dio gli aveva dato la certezza che non è peccato rifiutare il servizio con le armi. Ci sono casi in cui bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, in base al comandamento: ama il prossimo tuo come te stesso. Questo è tutto il verbale. Egli dunque non poteva combattere, era tuttavia pronto a prestare servizio come soldato in sanità. Le affermazioni si basano sulle stesse dichiarazioni veritiere dell'accusato, che è pienamente confesso. La punibilità della sua azione non viene eliminata dal fatto che egli ritenga il suo comportamento necessario secondo la sua coscienza e le sue convinzioni religiose. Perciò, per il crimine di renitenza alla leva è prevista la condanna a morte. Per questo è condannato a morte. In data 6.43. Poiché bisogna attendere dagli alti gradi militari la conferma della sentenza, Franz non ne parla alla moglie, ma il cuore gonfio di pena, che ha appena ricevuto proprio quel giorno una foto delle tre figliolette, adorna con la scritta: «Torna presto, papà». Risponde soltanto: «Sarebbe davvero una gioia poter trascorrere i pochi giorni di vita nell'abbraccio di una famiglia felice». Ma aggiunge subito: «Abbiamo comunque la lieta speranza che i pochi giorni di vita in cui dobbiamo essere separati ci verranno restituite volte nell'eternità, dove potremo godere per sempre di una gioia e di una felicità assolute assieme a Dio e alla nostra Madre Celeste, se solo potessimo rimanere saldi nell'amore di Dio». Il 12 luglio, Franziska, informata dalla condanna, può finalmente recarsi a visitare il marito. Franz, portato dell'incontro con un camion militare, venne letteralmente buttato giù dal furgone rotolando nel cortile, mentre la moglie lo guardava angosciata da una finestra. La povera donna gridò il nome del marito e Franz, che non era stato avvertito della visita, si risollevò lentamente, come in trance. Disse poi che la voce della moglie gli era sembrata quella di un angelo. L'incontro fu doloroso perché il parroco, che aveva accompagnato Franziska, istruito dall'avvocato difensore, occupò quasi tutto il breve tempo concesso per cercare di convincere il prigioniero a recedere dal suo proposito. Dispiaciuto di non aver potuto dedicare tutto il tempo alla moglie, Franzi le scrisse appena possibile: «Mi dispiace tanto di aver potuto parlare così poco con te, ma non provo per questo risentimento nei riguardi del signor parroco e lo prego di perdonare anche le mie inutili reazioni che forse lo hanno irritato e delle quali poi mi sono pentito. Alla fine, con le mie parole, io ho ottenuto poco o nulla, proprio come il signor parroco con le sue. Vorrei davvero potervi risparmiare tutto questo dolore che dovete patire per me, ma voi sapete quello che Cristo ha detto: chi ama il padre, la madre, la moglie, i figli più di me non è degno di me. Come deve aver sofferto Cristo per infliggere a sua madre dolori così grande da non potersi paragonare ai nostri, e Gesù sopportò tutto questo solo per amore di noi peccatori. Non sapeva che gli restava solo una giornata di vita. Secondo l'uso, al momento della condanna, i prigionieri erano tenuti notte e giorno con i polsi incatenati per impedire tentativi di suicidio. Nei suoi appunti si trova una specie di testamento che inizia con le parole che sarebbero diventate celebri: «Scrivo con le mani legate, ma preferisco questa condizione al sapere incatenata la mia volontà. Né il carcere, né le catene, neppure la morte possono separare un uomo dall'amore di Dio o possono rubargli la sua libertà». Nell'ultima settimana pregava intensamente di poter festeggiare in cielo la festa dell'Assunta e fu esaudito. La mattina del 9 agosto i prigionieri furono portati nel famigerato carcere di Brandenburg, dove venivano eseguite le condanne a morte. A mezzogiorno venne loro annunciato che l'esecuzione capitale era prevista per le 4 del pomeriggio. In quelle poche ore il povero condannato scrive a Franziska e alla mamma l'ultima lettera: «Amatissima moglie e madre, vi ringrazio ancora di cuore per tutto quello che avete fatto per me nella vita, per tutto l'amore e i sacrifici che avete vissuto per me. Vi prego ancora di perdonarmi per quello che può avervi offeso e addolorato, così come io perdono ogni cosa a voi. Non mi è stato possibile risparmiarvi le sofferenze che patire per causa mia. Io ringrazio il mio Salvatore di poter soffrire e morire per Lui». L'insistenza sul reciproco perdono è motivata dal fatto che Franz ha potuto scrivere una lettera soltanto per la moglie e per la madre insieme, e la mamma si era sempre rifiutata di accettare la decisione del figlio e provava dell'astio nei confronti di Franziska, che invece lo assecondava. Le prime parole della lettera sono di una bellezza commovente e di una straordinaria profondità mistica: «Il cuore di Gesù, il cuore di Maria e il mio cuore siano una cosa sola, ora e per tutta l'eternità». Franz Jägerstätter fu decapitato alle 16:17 del 9 agosto 1943, poco più che 36enne, e Franziska, che nulla ancora sapeva, racconterà d'aver provato in quello stesso momento un'intensa sensazione di affetto e di unione col marito. Dopo l'esecuzione, un cartoncino giallo, scritto con la matita rossa, è stato consegnato alla famiglia insieme agli effetti finali del condannato a morte. Del contenuto sembra trattarsi della brutta copia dell'ultima lettera inviata. Nella corrispondenza ufficiale Franz doveva esprimersi in maniera guardiana per evitare che la lettera venisse cestinata dai censori. Dalla brutta copia apprendiamo dunque che l'ultima preoccupazione di Franz era stata per le figlie. Al pensiero che fossero costrette a vivere in un mondo scristianizzato, ciò che il nazismo aveva esattamente in animo di fare fin dai primissimi anni di vita dei fanciulli, Franz aveva supplicato: «La più grande preghiera che devo rivolgervi è di educare le bambine come cattoliche, devote, per quanto possibile. Posso dirvi per esperienza personale quanto sia noioso essere un mezzo cristiano, è più un vegetare che vivere. Se anche uno possedesse tutta la saggezza del mondo e potesse dire che la metà della terra gli appartiene, potrebbe essere felice e fortunato quanto lo è un povero uomo che non possedesse altro che una profonda fede cattolica. Io non cambierei la mia piccola cella, che non è neanche tutta, con un grande palazzo reale. se per far ciò dovessi cedere anche un pezzettino della mia fede. Aveva anche aggiunto che dire devotamente un solo Padre nostro alle proprie figlie era assicurare loro la dote più ricca di ogni altra possibile ricchezza. I compagni di prigionia racconteranno poi che Franz era diventato così caritatevole che spesso si privava anche dell'ultimo pezzo di pane per darlo ai compagni più affaticati. E uno di loro in seguito scriverà a Franziska: «I figli hanno tutto il diritto di credere che il loro papà è morto come un santo». E anche il cappellano le scriverà: «Sia convinta che pochi in Germania hanno saputo morire come suo marito. È morto da credente, da martire e da santo». Sappiamo che fino all'ultimo gli fu lasciato sul tavolo un modulo stampato con cui poteva impegnarsi con giuramento a servire nell'esercito tedesco. Gli sarebbe bastata una firma per salvarsi la vita. Ma al cappellano del carcere, che lo visitò per confortarlo e cercava di attirare ancora la sua attenzione su quel foglio, rispose: «Non posso. La mia anima è strettamente unita al Signore». Franz Jägerstätter è stato beatificato a Linz il 20 ottobre 2007, in occasione della festa nazionale dell'Austria. Alla cerimonia ha partecipato anche Franziska, la vedova 94enne. Dopo aver patito la perdita del marito, ha dovuto subire per più di 30 anni l'ostracismo del paese, che non riusciva a perdonare il severo giudizio che la morte di Franz implicava a tutti coloro che l'avevano conosciuto. Durante la cerimonia della beatificazione, la vedova teneva tra le mani una reliquia del marito, la pagina autografa dove egli aveva raccontato quel sogno visione del treno affollato che si avventa verso il baratro. Ma nelle sue mani quella pagina, pur restando un monito severo, era soprattutto un ringraziamento a Dio, che anche nei momenti più gravi della storia continua a donarci i suoi santi, uomini che ascoltano unicamente la sua chiamata alla verità e all'amore.